Ma iniziamo, proviamo a dire due cose, anche se faticose, anche se la giornata è sfortunata, insomma. Ci immaginavamo un inizio di primavera, o meglio, una primavera inoltrata, inizio maggio, col sole, il cortile, invece così. Vabbè, dico due cose prima di iniziare. Innanzitutto, siamo contenti, sono contento di essere qua a fare questa presentazione. Ringraziamo Conchetta, l'archivio, la Calusca, Matteo e Giorgia per l'invito. Perché poi oggi ci sono un po' di implicazioni e di cose che tornano. Non so quanti siamo qua, ci conosciamo più o meno tutti, la Terra Trema la conoscete. Oggi abbiamo portato l'almanacco della Terra Trema, che è una pubblicazione indipendente, come un po' è nelle nostre corde, come un po' è anche la Terra Trema, che si occupa di cibo, vino e cultura materiale, che è un po' un tentativo di mettere su carta quello che è il lavoro degli ultimi 15 anni fatto con la Terra Trema. La Terra Trema nasce a pochi chilometri da Milano, 25 chilometri da Milano, in provincia, a sud-ovest di Milano, in uno spazio piccolo, occupato da quasi 20 anni, e da lì è nata questa esperienza che appunto ha portato l'agricoltura, un pezzo di agricoltura nella città e un po' in giro per Milano. Ci piace ricordare che, ad esempio, quando hanno sgomberato Conchetta, noi partivamo da Abbiategrasso col trattore per venire ai cortei, anche alla May Day, quindi un po' anche per quello che c'è, cioè, quel trattore con quella bandiera non nasce a caso, e è bello ricordarlo qua, insomma. E è strana un po' questa esperienza, perché appunto noi nasciamo come esperienza legata ai centri sociali metropolitani e poi ci siamo occupati di agricoltura e di vino. E in questi anni gli incontri sono stati tanti, con vignaioli soprattutto da tutte le parti d'Italia. E gli incontri e le riflessioni che si facevano in questi incontri erano particolari, quindi a un certo punto abbiamo deciso di fare questa roba, di metterlo su carta, questa pubblicazione periodica che avete qua. E questa pubblicazione ci ha dato la possibilità di entrare in contatto con tante persone, e non solo vignaioli. E oggi infatti abbiamo qua Guido Celli, che spesso negli ultimi anni ha scritto sull'almanacco della Terra Trema. Guido per noi è un amico, ma è anche forse uno dei migliori poeti contemporanei che abbiamo in questo paese, e lo dico così perché è vero, e per noi quindi è motivo di orgoglio aver ospitato Guido e ospitare Guido sull'almanacco, e per quello che l'abbiamo voluto portare qui oggi. E tra poco ci presenterà questa opera letteraria edita da Sensibile alle Foglie, che è un'altra cosa per noi importante. Questa narrazione, questa presentazione di Guido l'abbiamo voluta accompagnare con due vini dei tanti produttori della Terra Trema. Il vino che sta girando adesso è un prosecco. Una delle cose che abbiamo fatto negli anni e che abbiamo capito negli anni, perché quando abbiamo iniziato poco o nulla sapevamo di vino, adesso possiamo dire che abbiamo una nostra idea e non ci vergogniamo di fronte a nessuno a dire quello che pensiamo del vino e a descriverlo e a declinarlo come meglio ci piace. Abbiamo deciso di portare questo prosecco perché, ad esempio, il prosecco è emblematico di quello che è di tante cose che succedono intorno al mondo del vino. Di prosecco se ne parla tanto, se ne consuma tantissimo, a Milano direi che è un must, nel senso che comunque non c'è aperitivo senza prosecco, non c'è. Però è interessante perché appunto il prosecco che abbiamo portato qui oggi è di un produttore di Vo, in provincia di Padova, Colli Euganei, è interessante il fatto che comunque c'è anche un altro modo di fare prosecco, nonostante parlare di Prosecco vuol dire parlare di un territorio che è completamente, diciamo così, urbanizzato dalla viticoltura. E dovete immaginare che in quelle zone praticamente non c'è metro quadro dove non c'è una pianta di Prosecco. E soprattutto una, ad esempio, delle cose che succedeva ultimamente, che forse negli ultimi anni è stata abolita, non ho ancora ben capito, però ad esempio avvenivano dei diserbi con l'elicottero e con gli aeroplani, quindi passavano e inondavano. Quindi questo è anche il Prosecco, e è il Prosecco che spesso bevete nei bar alla moda di Milano. Questo invece è un altro tipo di Prosecco. Adesso io lascio la parola a Guido e poi dopo andiamo avanti.
Allora, nell'ultimo numero dell'almanacco della Terra Trema c'è un piccolo estratto di questo libro di Era solo un ragazzo, che ha pubblicato Sensibile alle foglie e che mi vede come padre, cioè tipo mio figlio. E, negli altri numeri precedenti ho pubblicato altri estratti di altri poemi. Oggi vi leggo un estratto di Era solo un ragazzo. Quando mio padre decise di insegnarmi come scrivere correttamente là, era solo un ragazzo, ma ci mise impegno, non tralasciò i più seri argomenti anche se era un ragazzo. Mio padre sviluppò un metodo talmente preciso e perfetto che in una sola lezione, per quanto lunga, mi ha insegnato tutto quello che c'era da sapere sulla A, ed è la stessa A che tuttora scrivo, proprio come mi ha insegnato mio padre. Quando mio padre mi insegnò la A, era solo un ragazzo che aveva smesso da poco di bucarsi, e io oggi penso alla forza che mio padre ha avuto per uscirne, per salvarsi e al contempo per crescermi e per insegnarmi tutte le cose che mi ha insegnato, per insegnarmi il modo in cui sono e che sto, portarmi dietro in tutto il tempo che si infutura, nell'ecco più duro d'ogni passato che avrò domani. Quando mio padre mi spiegò come disegnare la, mi prese e mi mise sulla sedia con una penna e un foglio davanti e mi disse: fai la A, falla un po' di volte. Io ne feci 7 e furono 7 A uguali, uguali a quelle che avevo sempre fatto, uguali l'una con le altre. Allora mio padre disse: non è così la A, la A si fa così, e ne fece una sullo stesso foglio delle mie 7 A e poi rifalla. Io la rifeci, ma non era la stessa, era a metà fra le mie e la sua. Mio padre allora mi bruciò fortissimo una guancia con il legno della sua mano dal mento all'orecchio e disse che ero un mongoloide a non saper fare la A, perché la A si fa come la faceva lui e solo un mongoloide non la sa ricopiare. Quando mio padre mi insegnò la A, era solo un ragazzo, ma non mollò, non demorse, ci si impegnò di brutto, diede tutto, ed è solo grazie alla sua tenacia, a quell'intero pomeriggio di urla, schiaffi e cuore rotto in faccia, che io adesso ho la sua, che indiscutibilmente è più bella di quella che avevo io. Questa si può vedere, l'altra era inguardabile, questa è come una rosa, l'altra come un'ortica. E anche se potrebbe sembrare difficile crederlo, mio padre fu ancora più utile quando mi insegnò con lo stesso metodo l'intero alfabeto. Dalla B alla Z fu dura, fu tosta, ma anche lì riuscimmo. E ancora adesso, dopo così tanti anni, mentre scrivo queste righe, l'alfabeto di mio padre è incollato ad ogni cosa che scrivo, il suo alfabeto luccica da tutti i taccuini che ho riempito in questi molti anni di poesia. Quando mio padre mi insegnò la forma giusta delle lettere, come scrivere quello che scrivo, era solo un ragazzo appena risorto, un ragazzo affamato che voleva soltanto prendere in braccio ogni santo del paradiso e cacciare via, via ogni scimmia dalla testa. Solo un ragazzo che voleva l'amore fosse una festa. Solo un ragazzo che con gli sgobbi pensava di farci svoltare per sempre. Solo un ragazzo che stava diventando padre per sempre. Quando mio padre andava al liceo, era solo un ragazzo a cui stavano per succedere moltissime cose: il gabbio, la spada e me. E lui era solo un ragazzo prima di moltissime cose, un ragazzo ancora senza moltissime cose, ma anche già con certe cose: la fuga, i furti, la strada, lo stadio, ma anche già con certe altre cose: la cantina, il collegio, la mano di suo padre. Un ragazzo con e senza moltissime cose, un ragazzo in mezzo alle sue cose, quelle già avute, quelle non ancora avute. Solo un ragazzo che al penultimo anno di liceo cominciò a leggere alcuni tipi di giornali, frequentare alcuni circoli, alcune sedi, a bazzicare certe comitive e certi compagni. E anche se era solo un ragazzo, le sue cosce incontravano nell'aria il duro aspro freddo del ferro della baiaffa, perché mio padre leggeva certi giornali e giocava a pallone con certi pischelli che allo stadio erano ultras, in piazza compagni. Quando mio padre si trovò nel mezzo del cammin delle sue moltissime cose, era solo un ragazzo, e nel liceo dove andava, pochissimo come studente, moltissimo come teppista, durante il penultimo anno ci furono molti scazzi fra neri e rossi, pestaggi, bastonate, coltellate. E mio padre, che era un ragazzo con già un po' di certe cose, mio padre conosciuti da tutti per via del suo extra legale, non per le sue idee, ma come furioso, aveva però iniziato da poco, nel rigoglio dei suoi fiori del male, a leggere certi giornali e a bazzicare certi pischelli. E così, come ad un esordio, ad un debutto, come per mostrare il suo nuovo divino, mio padre fece una cosa durante una rissa fra fasci e compagni. Fece una cosa proprio quando la rissa andava placandosi. Si mise in mezzo. Fece una cosa fingendosi pacere. E poi, come dopo una caduta dal pero, di voler sapere, chiedendo ai neri, fece una cosa chiedendo ai fasci. Il perché, la cosa di quella baraonda, finse di voler sapere ciò che in realtà sapeva benissimo, finse per poter avvicinarsi ai due capetti neri senza destar sospetto di secondo fine. E una volta faccia a faccia con i due capocamerati, mio padre, che era solo un ragazzo, fece una cosa. Mio padre prese le tempie dei due fascisti, quella destra di uno con la mano sinistra e quella sinistra dell'altro con la mano destra, prese quelle tempie e le trasformò negli antipoli di una fortissima attrazione calamitica, e le loro rose caddero a terra come dopo uno scontro di vasi, le loro morbide tempie di ragazzi, le loro tenere tempie, quelle libere dalle mani di mio padre, le più vicine, si scontrarono così forte fra loro che il suono d'uscire fu quello di un'ascia su un tronco. Si scontrarono svenendosi l'un l'altra, fecero fulmine, mossero lampi e si sgonfiarono, caddero a terra, quasi abbracciate, rinfocolando un circo di cazzotti e sangue da far paura, da raccontare come quando si diventa padri, nonni e zii, a figli nipoti che cercano una storia da dove provenire. E fu quel teppista di mio padre, che era solo un ragazzo, a spaccare la testa a quei due picchiatori fascisti. E questo episodio me l'ha raccontato quando avevo 16 anni e le mie prime cose. E io ne ho appreso subito la potenza di seduzione, facendo di me negli anni l'erede di una razza bastarda che di mio padre conserva il seme affinché non si disperda. Mi ha insegnato cose mio padre che restano dentro e non le schiodo da qui. Cose che mi hanno aiutato e aiutano ancora, come l'uso della cinta con una fibbia di ferro, per quando ci si incolla un peso a due braccia, come abbracciandolo, e la fibbia, appoggiandoci il lato basso del peso, alleggerisce le braccia, scaricando sull'addome. Mi ha insegnato mio padre cose che mi hanno aiutato e aiutano ancora, cose come quando all'acqua cetosa, alla partita di mia sorella contro l'Ascoli, alzai baruffa con un tipo che, mentre mi ci avventavo contro, mise le mani dietro la schiena a tirarsi fuori dallo scontro, togliendomi la grinta di spaccargli la faccia, smontandomi la voglia con quelle sue mani dietro la schiena, ma non la voglia di arrivargli, la mia voglia di spaccargli la faccia. E nel tentativo di fargliela avvenire o tornare pure a lui, misi la mia faccia a 10 centimetri dalla sua, che da mezzo metro a 10 centimetri tutto mi è sempre stato facile. Da mezzo metro a 10 centimetri è la distanza dove mi muovo meglio. Ma è stato proprio allora che mio padre, presente alla partita e non più ragazzo, arrivò dal mio dietro con la sua mano a forma di spinta e scansò la faccia di quel tipo dai miei 10 centimetri di distanza. La scansò colpendola come si colpisce la vertebra di una vacca. La scansò togliendola dai 10 centimetri che avevo davanti, e lo fece senza rabbia, ma con un ragionamento ben preciso che mi spiegò una volta sedata la rissa, una volta calmate le acque. Questo mi ha insegnato mio padre quel giorno. Una faccia vicina ad un'altra può dare danno che neppure un pugno può. Può esplodere un naso, cancellare un equilibrio, spaccare le ossa più delicate del viso, perché una testata fa ferite che non ci puoi scherzare. Una testa da 10 centimetri non la puoi schivare. E contano niente 10 anni di ring, contano niente le figure, le ripetute, la palla elastica, lo specchio, la corda, il sacco, niente. Fu per evitarmi guasto alla faccia che mio padre scansò la faccia del tipo dalla mia, perché mio padre, non più ragazzo, sapendomi pugile, sapeva che la lezione dei 10 centimetri dalla faccia in palestra non me l'avevano insegnata, che io non ci pensavo a questa cosa, che lui in strada aveva imparato, che io alla testa non ci pensavo. Mi ha insegnato mio padre che fare a botte per strada non è come sul ring, e che bisogna stare in campana sempre, non dare nulla per scontato. Non esistono zone di comfort assolute, che non si ripete sull'asfalto lo spazio stabilito dalle corde, che si può andare a terra anche con tipi che nulla sanno dei pugni, che non si tiene la faccia a 10 centimetri da una testata. Questa è una cosa che mi ha aiutato e sempre aiuta, e lui, mio padre, me l'ha insegnata.
Prima della pausa ne farei un'altra. Va bene, Paolo?
Quando mio padre mi batté a calcio balilla, era solo un ragazzo che voleva insegnare a suo figlio alcune cose della vita attraverso un gioco, e io avevo 6 anni forse, 7 forse, 8 non credo. Quando giocammo a biliardino, mio padre era solo un ragazzo e io un bambino figlio che quel ragazzo lo adoravo, come unica adorazione possibile, unica adorazione adorata, e giocare con lui era per me come quando una Madonna appare ad un pastore. Io giocavo a calcio balilla, ma in realtà vedevo mio padre ragazzo giocare con me, apparire per me. Non vedevo altro che mio padre ragazzo adorato, solo lui e basta, giocare con me, apparire per me. E non mi importava niente di segnare, niente di vincere, niente di difendermi. Io volevo soltanto che mio padre stesse felice nel giocare con me. Ero concentrato sulla felicità di quel ragazzo che giocava con suo figlio felice, che lui fosse felice di giocare. Quando mio padre giocò con me a calcio balilla, era solo un ragazzo felice, e io un bambino di 6 anni forse, 7 forse, 8 non credo. Felice come può esserlo chi è felice di far felice, come chi adora ben oltre la felicità di vivere felice. Ed io, in tutto quel caos di felicità vissuta adorata, feci un grave errore, pensando non al perché, ma al fatto che a mio padre fosse felice, dimenticando il gioco che rendeva mio padre felice. Uno stupido errore, dovuto ai miei 6 anni e alla felicità di farlo felice. Un errore apparso da subito infelice. Quando mio padre, giocando con me a biliardino, vide che io non giocavo, perché io non giocavo più. Io ero beato senza giocare. Io ero beato non per il gioco, ma per mio padre ragazzo felice di giocare. Quando mio padre si accorse di star vincendo, senza lotta, senza gioco, quando vide che io ero felice, di farlo vincere e di farmi perdere, mio padre allora mi impartì la lezione più importante. Quando mio padre mise fine alla partita del calcio balilla, stava vincendo 6-7, 8-0. E ci mise fine dandomi uno schiaffo, tirandomi un non valevo un cazzo, andandosene dal giocare, lasciandomi l'insegnamento più importante: che non esiste Gesù Maria in terra che possa batterti senza colpo ferire, che se c'è da vincere allora è meglio vincere, e che se c'è da perdere allora sti cazzi, si prova a vincere comunque, che non ci si deve mai dare per persi, sconfiggersi da solo. E questo me l'ha insegnato mio padre prima della vita. È stato mio padre per prima, poi la vita, per primo mio padre. E questo suo insegnamento ancora mi insegna, perché se c'è lotta io non punto più alla sconfitta, io voglio, vincendo, vincere l'amore di quel ragazzo che schifò quel bambino beato di perdere, perché io ora a perdere provo schifo, di perdere non ho voglia. La gente non mi può i suoi piedi in testa, la gente lo vede dagli occhi che mi trascino dietro, che non ci devono neppure provare a vincermi, sanno benissimo che con me si perde, perché nulla mi potete fare, neppure se venite in 100. Mio padre me l'ha insegnato quel giorno, scrivendomelo sul mento.
Non è proprio facilissima, però siamo contenti che sia così. La terratrema è anche questa cosa qua, perché poi appunto ognuno si crea il suo immaginario intorno a questa storia, però per noi è importante anche questo. Il vino che adesso stanno mescendo è un'altra storia di incontri per la terratrema. È un vino che arriva da Chiomonte, dalla Val Susa, Luca, che lui insieme ad amici si è trovato in Val Susa per le lotte nella valle, poi si è fermato lì a vivere e ha conosciuto delle persone, degli anziani del territorio che non curavano più alcune vigne, hanno iniziato a curarle, a prendersi cura di queste vigne che sono vigneti a 900-1000 metri. È un vino di uve autoctone di quel luogo e niente, questa è un'altra storia per quello che per noi è la terratrema, nel senso che comunque appunto è una storia di riappropriazione, una storia che racconta un territorio e che recupera un patrimonio incredibile, nel senso che comunque fa un lavoro pazzesco, perché Luca oltre a curare le vigne c'hanno le pecore, c'hanno il miele, c'ha l'erba, cioè c'è un sacco di cose e niente, quindi questo è il prodotto in bottiglia, che tra l'altro cioè inizialmente aveva un sacco di difetti, un sacco di difficoltà nella vinificazione di questo vino, e insomma sembra che sta andando su una strada anche interessante da un punto di vista organolettico mi fermo qua e
io voglio essere vino, però io parlo un vero. Sei inobriato. Vabbè, allora andrei con la seconda parte. Ma come va?
A Roma non so come funziona qua, però a Roma stai in un quartiere, passi un cavalcavia e stai in un altro quartiere, cioè nel senso stai a Tufello, quartiere di estrema sinistra da sempre, poi passi un cavalcavia e stai a Talenti, quartiere di estrema destra da sempre. In quelle cerniere lì sono morti un sacco di ragazzi negli anni 70, fra cui Valerio Verbano il 22 febbraio del 1980. Un compagno di autonomia che è stato ucciso a casa, non so se conoscete questa storia, hanno sequestrato prente i genitori dentro casa, e i genitori sperando in qualsiasi, non lo so, ritardo, un incidente stradale, speravano non rientrasse Valerio a casa, invece lui è rientrato ed è stato ucciso. E io, siccome sono nato il 22 febbraio del 79 e mio padre era amico di Valerio e ho fatto tutti i miei compleanni, diciamo, fino ai 30 anni, no, forse qualcosa di più, poi è morta Carla, che è la madre, insomma, poi vabbè. Qua parla proprio di questa cosa, cioè non di Valerio, ma insomma del fatto che esistono due quartieri contigui che sono due mondi completamente separati. E questa la faccio con la maglietta, del posto dove avviene. Quando mio padre tornò a casa da quella serata, andò per prima cosa a dormire, che era stanco e il giorno dopo aveva un trasloco, ma si addormentò con una sensazione strana. Sentiva uno star fuori posto nella mano sinistra, ma era stanco e andò a dormire. Il giorno dopo, mentre si caricavano la lavatrice, mio padre capì meglio quel fuori posto nella mano sinistra. C'era un fuori posto nell'anulare. L'anulare gli era rimasto a gancio, non si stendeva più del tutto, gli era rimasto rigido, in una forma a metà fra lo steso e il piegato. Era un dito né disteso né arrotolato. Era un dito che, a non stare in ordine, disordinava la mano intera, di un dolore come il dolore di un osso, di un nervo, di un tendine, quando sta a metà, quando non può più quel che ha potuto fino ad allora. Quando mio padre tornò a casa da quella nottata, tornò con un dito offeso, un anulare rotto, e gli era successo così che al Batucata erano arrivati i fascisti, e mio padre insieme ai suoi amici era lì quando sono arrivati i fascisti, quando da Talenti i fascisti erano arrivati al Tufello. E successe così che ai fascisti andò male, anzi malissimo, che dietro al bancone Tony aveva una mazza da baseball e che davanti al bancone c'era mio padre ragazzo, che non era la prima volta che incontrava i fascisti, che davanti al bancone mio padre e gli amici di mio padre, che non era la prima volta che incontravano i fascisti, che qualche anno prima il servizio d'ordine d'autonomia, l'autoriduzione, l'esproprio, la rapa, figli ragazzi anche loro di Valmelaina e De Volci, e successe così che ai fascisti andò malissimo, se ne tornarono a Talenti con nasi, costole e zigomi fra le gambe. Quando al Batucata entrarono i fascisti, mio padre era solo un ragazzo, solo un ragazzo, solo una bestia. E prese sul finire della rissa, prese uno di quei fascisti, lo prese che era già a terra e lo alzò prendendolo per i capelli, lo poggiò con la schiena inerte al muro, lasciandogli le gambe a terra, distese, lo poggiò al muro come un pupazzo, come un pupo, e lo teneva per i capelli con la mano sinistra, mentre con l'altra mano, nel gesto di forma di un pugno, gli sfondava la faccia, spalancando un largo di angoli nella bocca, serpeggiando una collana di molari nella mascella, e lo teneva con la mano sinistra per i capelli, come si tiene una gallina prima del brodo. Quando mio padre tornò a casa dal Batucata quella sera, tornò con un tendine rotto, il tendine del suo anulare sinistro, e gli successe perché al Tufello arrivarono i fascisti, perché era un ragazzo, e nel ragazzo una bestia di ragazzo. E gli successe perché, come mi spiegò il giorno dopo, quel fascista a cui aveva piegato gli zigomi a pugni, quel fascista aveva i capelli corti, non rasati, ma corti,
E mio padre, nel tenerlo per i capelli, aveva messo l'anulare in posizione torta e innaturale, con troppa foga e per troppo tempo, spezzandosi il tendine come fra i denti un filo di cotone. E io avrò avuto 8 anni e mio padre era tornato a casa con un dito rotto, perché a mio padre nessuno gli poteva niente, neppure un manipolo di fascisti gli poteva niente. A mio padre nessuno, neppure una squadraccia. E il racconto di quella serata al Baducata, il dito rotto di mio padre, mi hanno insegnato che non era a scuola il tutto dei pugni, non al muretto, per le biglie o per le figurine, il tutto dei pugni, che per tutto quello che c'era da sapere su come è un uomo quando si sta fra gli uomini e contro gli uomini, bastava ascoltare mio padre ragazzo, mio padre bestia, e sapere che al Baducata, dietro al bancone, c'era una mazza da baseball che Tony, il giorno dopo, aveva pulito dal sangue fascista con uno straccetto imbenzinato e poi lasciato consumare dalle piccole fiamme di un fuoco nasconditore.
Si sappia così, ma probabilmente alcuni di voi lo sanno, in Italia, almeno a Roma, si fa un trasloco, quindi 8 ore che poi diventano 9, 10, per 40 euro. Così. Un giorno mio padre, già non più ragazzo da tanto, è tornato prima dal lavoro, prima di pranzo, a mezza mattina, ed era chiuso in volto, ed era scuro agli occhi. Dopo pranzo, mio padre, solo dopo pranzo, mio padre ha spiegato a mia madre che al lavoro, durante il trasloco, aveva litigato con il padrone, con il suo padrone, con l'uomo capo che decide chi chiamare per questo o quel trasloco ogni mattina, l'uomo padrone del lavoro destino di altri uomini, l'uomo capo, l'uomo chiamata, l'uomo lavoro. Dicendo questo a mia madre, era come se mio padre stesse dicendo: non ci sarà più traslochi per me, nessuna chiamata più, nessun lavoro più. Fine, basta, ho 60 anni e a 60 anni, quando sei facchino, il padrone che hai è il tuo ultimo padrone, il tuo ultimo uomo chiamata. E quindi a 60 anni, senza più un uomo lavoro, hai perso per sempre il lavoro. Quando ne abbiamo parlato in famiglia, 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3 e poi tutti insieme, mia sorella e mia madre erano le più disperate di quel fatto, del fatto di avere un padre non più ragazzo, senza lavoro più, senza un uomo padrone più. E se hanno detto qualcosa era per dire a mio padre non più ragazzo, mio padre uomo padre, uomo non più ragazzo, che per l'ennesima volta, una volta ancora, il suo carattere di merda l'aveva fregato, che il suo incazzarsi di quando era solo un ragazzo non l'avrebbe dovuto, ora che era padre uomo e non più ragazzo, con il suo uomo lavoro, con l'ultimo suo uomo chiamata. Io ho ascoltato tutto e ho capito subito che quello che aveva fatto mio padre, litigando con il suo padrone, era una delle ragioni per cui più l'ho amato e lo amo, perché quello di non mandare giù merda, nonostante convenga, è stato uno degli insegnamenti di mio padre, ancora ragazzo, più preziosi che serbo in modo di vita dentro di me, perché un uomo non può mandare giù la merda, non può, non deve e non deve volere, nonostante convenga, perché un uomo non può essere uomo a metà e a metà maiale, ma uomo intero, uomo intero uomo, e deve poter mandare giù soltanto aria, acqua, piante e bestie, e non merda, nonostante convenga. La merda non deve mai toccare la bocca e la gola di un uomo quando l'uomo è intero, uomo intero uomo.
Io so che finora ho fatto un tour, cioè sì, ho fatto un giro, macello, ho fatto un sacco di posti, un sacco di città, la cosa delle piccole città. il fenomeno delle case occupate, cioè si occupano i posti, no, per fare un centro sociale, cioè, però le occupazioni abitative è un po' un'anomalia, quindi ogni volta devo spiegare, a Milano non c'è bisogno.
Cioè a Isernia, capito, cioè l'occupazione, che cazzo è l'occupazione? Cioè non c'è mai stata un'occupazione in tutta Isernia, non l'ho mai fatto. Marcianise forse è un episodio, tipo una corsia di un ospedale, così.
Ai miei 17 anni, quando mio padre aveva smesso quasi del tutto di essere solo un ragazzo, ci trovammo senza casa più e ci unimmo ad altre famiglie senza casa più per andare ad occupare le case che non avevamo più ed erano uffici dismessi e scuole abbandonate che diventavano casa per noi, casa con noi, nel frattempo dalla presa allo sgombero, nel frattempo da una presa di nuovo ad un altro sgombero. Ai miei 17 anni e poi ai miei 18 abbiamo dormito così, per terra, due sacchi a pelo a testa e vestiti per intero, con felpe e giacconi in inverno come fra i ghiacci e alla porco Dio, mezzi nudi e in lotta con le zanzare in estate come in campeggio, abitando stanzoni enormi come fossero casa, abitando sgomberi notturni come fossero casa, abitando abbandoni come fossero casa, abitando la città come fosse casa, abitando la casa che c'è ogni volta, si dorma un sonno fatto come in un addome di casa. E se sei in tanti ad avere una casa come fosse casa, in tanti diventi allora un problema, lo diventi per la città, lo diventi per la regione, a volte addirittura per l'intera nazione, quando disturbi la serenità dei palazzi, quando mandi mistero alla notte dei negozi, se qualcuno ti dice che sei un problema, se qualcun altro che ha letto qualcosa dice questione sociale parlando di te, se sei in tanti ti fa comodo, li pigli per il culo, fai che sei povero, sei un problema, una questione sociale, e se diventi un povero ti fai dare qualcosa, ma devi essere che sei povero. Altrimenti un cazzo, ti danno qualcosa se fai che sei povero, come vogliono che tu sia e sappia. Se fai che sei una questione sociale e se sei da solo o se sei in tanti, a te importa soltanto di avere sopra la testa qualcosa che ti tenga a riparo e intorno a questo qualcosa almeno tre pareti che ti tengano caldo l'inverno e fresco d'estate, a te importa questo. Non di essere una questione, una loro questione. Le questioni le fai tu. Ma se ti ci fanno diventare, allora impari che diventandoci ti arriva qualcosa, magari un contenitore, magari un residence, comunque qualcosa, che era poi più o meno quello che volevi tu. Li pigli per il culo, diventi problema, gli fai venire i problemi e diventi sociale dal momento in cui si chiedono come e cosa dover fare. Diventi questione nel momento in cui il tuo dossier rimbalza sulle scrivanie delle questure. Diventi emergenza e qualcosa ti danno, qualcosa che è poco ma meglio del niente, meglio dello sgombero alle tre di notte, meglio di un ponte, di due sacchi a pelo, meglio di uno stanzone tundra a dicembre. Quando la mia famiglia divenne un'emergenza abitativa, mio padre stava perdendo il ragazzo che era stato. Forse perché diventando quello che sembri povero, quello che ti danno qualcosa solo se prima te lo prendi e poi fai che sei povero. Se prima te lo tolgono e poi fanno che ti danno. Magari un po' di merda profumata, ma che è meglio della merda che puzza di merda. Ai miei 19 anni, quando mia sorella aveva già lasciato la scuola e iniziato da un anno a lavorare in un bar, quando mia madre le pulizie e mio padre i traslochi, arrivò la merda profumata. Quella concessa, un ex asilo a Serpentara senza finestre e con un soffitto come un pollock di sangue disegnato dal tossico che ci aveva abitato prima. Ora non voglio farla troppo lunga, ma dopo un paio di anni di quel profumo lì, un giorno, mentre eravamo tutti a cena, entrò la notizia in forma di signora che nella mattinata un tizio dell'occupazione aveva sputato la schiena di mia madre. Forse la notizia in forma di signora neppure finì di entrare, neppure finì di dirsi che io ero già in piedi, già verso la porta di casa, già verso la porta di casa del tizio, già dentro la casa del tizio, già dentro la faccia del tizio. Ora non voglio farla troppo lunga, ma voglio dire di quando mio padre entrò anche lui nella casa del tizio, di quando mi trovò seduto sulla pancia del tizio, con i pugni a mestolare la minestra somatica del tizio, di quando vide la moglie del tizio prendermi la testa a scopate, di quando le ruppe il polso con la mazza da baseball che aveva usato per spaccare le finestre che il tizio aveva nella sua casa di come gli fosse casa, mentre io ero già dentro la faccia del tizio a 20 secondi dietro di me. E questo ho da dire, che dopo aver rotto quel polso, mio padre mi sollevò dalla pancia del tizio e mi disse con lo sguardo che avrebbe avuto Platone: ora basta. Mi sollevò e con le sue scarpe antinfortunio, prima di andarsene via, con un calcio spaccò le costole del tizio. Noi tornammo nella nostra casa di come fosse casa e continuammo a cenare. Ora non voglio farla troppo lunga, ma dopo cena non si andò a dormire, perché vennero di gran lena tutti i compagni del coordinamento, tutti i politici del coordinamento, vennero ad allestire un processo politico ad un fatto che di politico non aveva nulla, se non che il tizio fosse un mezzo politico del coordinamento. Arrivarono i compagni, dissero a mio padre: vieni con noi. Io dissi: vengo anch'io. Arrivarono sicuri di essere compagni, sicuri di essere in tanti, e io dico impauriti, e infatti erano in tanti. E durante il processo l'unica cosa che seppero dire era che eravamo fascisti urlando, e ce lo dissero tante volte urlando, che eravamo fascisti in continuazione urlando, come per convincersi di non avere paura urlando, rabbiosi come cagnolini, tutti urlando fascisti, fascisti, di fronte a me e mio padre, ad abbaiare un latrato di trasformandosi ai miei occhi in un branco di nuovi tanti nemici. Ora non voglio farla troppo lunga, ma di quella sera, di quel processo, io serbo in cuore due cose, tutte di mio padre. Quella sera mio padre non disse parola, prese il latrare in silenzio, non muovendo la faccia, non muovendo parola, senza neppure una parola di difesa, di giustificazione, senza dire lo sputo del tizio alla schiena di mia madre, e poi anche quella sera lo sguardo di mio padre, né di rabbia, né di sottomissione. Mio padre aveva lo sguardo non della preda, non del furioso, ma di Platone, lo sguardo di chi voi bla 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 quanto vi pare, ma se osate toccare me o uno dei miei, voi siete morti. Queste due cose le serbo in me, le serbo per me da quella sera, le serbo come una casa di se mi fosse casa, dandomi vena dell'idea che ho del mondo, e le ho avute scritte sulla faccia di mio padre quella sera, scritte come si scrivono le gole quando le parole aprono nel petto e nella bocca una voragine, come una frattura in cuore al futuro che mi avrebbe atteso fino al giorno di oggi per continuare nel domani della mia morte. E queste sono le due cose che serbo da sempre e serberò in me per sempre, le due cose che mi ha insegnato mio padre scrivendole a voragine sulla faccia di quella sera. Primo, non ci si giustifica davanti ad un nemico, che non ci sono parole quando c'è un nemico, non c'è l'indietreggiare delle parole di fronte ad un nemico, ma che l'altezza del tuo sguardo è il primo pugno che il nemico accusa. Secondo, lascia al nemico il suo bla bla bla, il suo sguardo di bla bla bla. Tieni in faccia i muscoli e nello sguardo i nervi di chi non bla bla bla, ma di chi può e vuole che il nemico sappia che il primo a farsi male sarà lui, anche se in 20, anche se in 100, il primo a morire sarà lui. Quando mio padre, solo un ragazzo, era mio padre, per me ogni altro, ogni amore, il tutto. Da quando mio padre, non più un ragazzo, è mio padre, per me l'altro, l'amore, il tutto. Non come lo è chi in chi è, ma come nel come gesto scambiato con l'altro, non come lo è chi in chi è, ma come luce invisibile nello sfaviglio in cui riluce l'invisibile altro. Non come lo è chi in chi è.
Grazie.